Allora passiamo direttamente agli interventi. Il primo è Comitato Roma Fieramente. Che c'è scritto? Battelli Francesca.
Buonasera a tutti. Io come rappresentante del Comitato Roma Fieramente vorrei aggiungere alcune cose alle osservazioni già presentate dal Presidente Catarci. Noi abbiamo seguito questa vicenda, insomma, da parecchi anni ed effettivamente, come è stato menzionato, è stato fatto anche un lavoro così di valutazione, di ricerca di scelte alternative, di proposte per l'amministrazione, che sono state anche codificate in qualche modo, cioè sono stati redatti dei documenti oltre agli atti amministrativi veri e propri, cioè le delibere municipali, e presentate all'amministrazione e agli uffici tecnici. I dati quantitativi e le osservazioni riportate in questi documenti, insomma, sono più o meno quelli già espressi dal Presidente Catarci. Sul dato dimensionale non ritornerò, perché comunque è chiaramente stato fin dall'inizio il nostro punto di battaglia più forte, anche se onestamente credo che dalla documentazione e anche dagli atti amministrativi prodotti anche durante questa presentazione ci si rende conto che è un dato in qualche modo supportato anche da scelte di tipo urbanistico fatte in passato, cioè stiamo parlando di atti amministrativi approvati, e quindi quello che io ho sempre chiesto e continuo a chiedere è anche se quale margine di manovra tecnica ci sia rispetto a questo, cioè la valenza di una proposta di riduzione di questa cubatura, come possa avvenire quando ci sono dei documenti che in qualche modo legittimano questa cubatura. Una proposta era stata quella, ad esempio, di non utilizzare un indice di riconversione di 3,20 m d'altezza su una cubatura che aveva una destinazione appunto fieristica, essendo questi cavalloni molto alti, perché produceva già dall'inizio una superficie utile lorda molto elevata, e quindi ci sembrava un parametro non corretto da utilizzare. Su questo magari gli uffici ci potrebbero dare un chiarimento. Comunque, diciamo, oltre a questo, perché l'abbiamo già ribadito diverse volte, il nostro documento conteneva tutta un'altra serie di indicazioni che, una volta, diciamo, tra virgolette, accettato il dimensionamento originale, fermo restando la proposta alternativa di cui parlava Catarci, puntavano l'attenzione su un'altra serie di fattori, perché il dato dimensionale indubbiamente non è l'unico elemento di preoccupazione, qualcuno di voi lo ricordava. Un progetto è fatto di tantissime cose: si parla di destinazioni d'uso, si parla di organizzazione funzionale, si parla di disposizione planimetrica degli edifici, di altezze, di distacchi, di quantità degli standard urbanistici, di tutta una serie di cose che magari per molti possono sembrare degli elementi astratti, ma che poi incidono invece fortemente sulla qualità complessiva dell'intervento, a prescindere dalla sua dimensione. E quindi cosa si può fare per avere il controllo di questi elementi, cioè per riuscire a garantirci un intervento di qualità, un intervento funzionale, un intervento che risponda alle nostre esigenze e che crei degli spazi confortevoli, utili, fruibili per tutti? Indubbiamente agire punto per punto, come si diceva, su ognuno di questi elementi, andare a verificare che anche la variante urbanistica, a partire dalla variante urbanistica, crei le premesse e le condizioni tecniche per realizzare un intervento di questo tipo. Ora, nelle linee guida, alcuni di questi elementi che noi avevamo espresso, sono onesta, ecco, io su questo non concordo in pieno con il Presidente Catarci, cioè che non ci sia assolutamente traccia delle osservazioni che noi abbiamo presentato, forse non è propriamente vero. Insomma, bisogna leggere un po', non tra le righe, bisogna leggere bene il documento, perché le cose sono espresse molto chiaramente. Mi riferisco al fatto che noi avevamo richiesto che fosse attribuito un ruolo fondamentale e strutturante allo spazio pubblico all'interno di questo progetto, che l'elemento della Cristoforo Colombo fosse ben valutato anche a livello funzionale come elemento principale di distribuzione dei flussi, quindi cercando di non far penetrare, diciamo, i flussi nel quartiere, ma di utilizzare questa fascia antistante la Cristoforo, la Cristoforo Colombo, che tra l'altro è una fascia, originariamente la fascia demaniale, sono i 30 metri di fascia demaniale, come elemento per riorganizzare tutta l'accessibilità a questo nuovo comprensorio, quindi limitando le penetrazioni veicolari, cioè dei flussi di macchine all'interno del quartiere. Questa fascia è stata prevista, ci sono delle prescrizioni specifiche all'interno delle linee guida che la vincolano alla realizzazione dei percorsi ciclopedonali, di una fascia verde, di parcheggi di attestamento, eccetera. E questi noi li accogliamo come, sicuramente come elementi positivi che avevamo richiesto. C'è appunto l'attenzione alla caratterizzazione dello spazio pubblico, però noto una certa ancora così discordanza fra alcuni indirizzi di carattere generale che sono dati nelle linee di indirizzo e le prescrizioni poi specifiche, così come i parametri urbanistici che vengono riportati nella modifica dell'articolo della variante. Perché a che cosa mi riferisco? Ad esempio, si faceva prima riferimento alle percentuali di distribuzione delle destinazioni d'uso. Noi abbiamo un 65% di residenziale, un 20% di non residenziale e un 15% di questa famosa quota flessibile. Questa cosa mi preoccupa un po', nel senso, io la leggo in questi, cioè leggiamola un attimo in questi termini, vediamo questa prospettiva. Se questa quota del 15% viene utilizzata poi in fase progettuale, visto che non c'è nessun vincolo, cioè se è flessibile, vuol dire che posso destinarla al non residenziale così come al residenziale. Se dovesse essere destinata in fase progettuale totalmente al residenziale, questo raggiungerebbe praticamente una quota dell'80%, che è notevole, e secondo me ridurrebbe di molto la possibilità di introdurre all'interno di questo tessuto quelle famose funzioni di servizio, di interesse collettivo, che invece andrebbero ad animare, a caratterizzare, in qualche modo a supportare l'esistenza degli spazi pubblici aperti. Perché noi che cosa intendiamo per spazio pubblico? Cioè che cosa ci aspettiamo da quest'area? Noi abbiamo chiesto anche uno spazio con dei caratteri di centralità, cioè quei luoghi che noi siamo abituati a vivere. Faccio un esempio per tutti, perché oggi ci troviamo qui a Garbatella, che è un quartiere bellissimo, che ha un piccolissimo spazio, ma con una funzionalità enorme, proprio per queste semplicissime caratteristiche che è la piazzetta che sta qui e il giardinetto che sta lungo via delle Sette Chiese. Cioè faccio questo esempio perché è proprio di una banalità e di una semplicità, non sto parlando di uno spazio che ha richiesto chissà quali, il Presidente mi saprà dire anche quanto è costato realizzare quell'area, ma è veramente, io credo, uno dei luoghi più utilizzati qui all'interno del quartiere. Quindi a volte basta poco, però ci sono delle piccole funzioni commerciali, dei servizi, c'è la chiesa, c'è l'oratorio, piccoli servizi commerciali, eccetera, e poi è uno spazio abbastanza ben progettato. Quindi, ritornando al discorso di prima, sulla quota anche di destinazione d'uso, di flessibilità di questa destinazione, ecco, mi chiedo se poi rimane soltanto il 20% di destinazione non residenziale, volendo realizzare anche un direzionale, come sia possibile poi nelle linee di indirizzo dire che tutte le linee basamentali degli edifici devono avere e ospitare funzioni di carattere pubblico, collettivo di interesse pubblico. Forse non ci siamo con il dimensionamento. È una riflessione che insomma vorrei suggerire, una verifica da fare, perché potrebbe essere un elemento correttivo da introdurre. Poi nelle linee guida vengono sempre richiamate anche altri elementi di attenzione. Per esempio c'è una prescrizione, anche se a titolo, diciamo, poi forse non obbligatorio, un'indicazione sulle tipologie edilizie a corte. E anche qui, questo vabbè, forse è un mio parere personale, però mi permetto di esprimerlo ugualmente, non so quanto vincolerei questo elemento, anche perché questa tipologia invece potrebbe portare a un'eccessiva interclusione dello spazio all'interno di questi elementi. E lo schema planimetrico, anche se so che non è assolutamente, però che è stato prodotto, in parte ce ne dà la conferma, nel senso rischiamo di di intercludere all'interno di queste corti, però private, moltissimo spazio. Non che i privati non debbano avere lo spazio, però ecco, è un elemento che forse lascerei alla fase concorsuale, questo come indicazione. E un'ultima invece nota, secondo me importante, perché è stata richiamata anche in chiusura di questa presentazione, la ricordava anche il Presidente Catarci, è il discorso del contributo straordinario. Ora, tutta questa trasformazione, io lascio appunto poi alle parti politiche sottolineare come magari convenienze private vengano esaltate rispetto all'interesse pubblico, però insomma in realtà questo, diciamo, non, anche questo potrebbe essere non propriamente corretto, nel senso che all'interno di un'operazione così complessa l'interesse pubblico in realtà può venire fuori. L'importante è mantenere una forma di controllo su come i benefici che possono, anche economici, in questo caso soprattutto economici, che possono derivare da questo intervento, vengano poi effettivamente utilizzati a fini pubblici. E in questo senso ciò che mancava anche nella precedente diciamo, procedura, sia nel bando concorsuale, ma insomma così proprio negli intenti dell'amministrazione, era che rimaneva molto vago, era proprio l'utilizzo di questo contributo straordinario, che come vedete è molto sostanzioso, perché parliamo di 28 milioni di euro, che non sono insomma uno scherzo, e non si precisava mai su come poi questi soldi potessero essere utilizzati, anche se si diceva no, verranno utilizzati a fini pubblici eccetera. Sarebbe utile cercare, diciamo, di mantenere un controllo su questa cosa. Ad esempio, questa è proprio una proposta, nel senso, perché poi non so come avverrà questa cosa, visto che tra le modalità di attuazione dell'intervento è prevista comunque la procedura concorsuale, e c'è scritto nelle linee guida e nella relazione tecnica presentata che chiaramente l'amministrazione capitolina, cioè l'amministrazione comunale, giustamente manterrà una forma di controllo rispetto a questa procedura. Si parla di una commissione di valutazione della procedura concorsuale, quindi noi potremmo, insomma, vorremmo avanzare questa richiesta. Non so adesso in che termini poi si potrà concretizzare. Intanto la possibilità che all'interno della commissione di valutazione venga prevista la presenza anche di un rappresentante dei comitati di quartiere, oltre che del municipio, di almeno un rappresentante, perché la valutazione di questi progetti sarà un momento molto importante, sarà il momento in cui effettivamente si vedrà la rispondenza tra gli obiettivi generali di trasformazione, che possono rimanere anche delle bellissime parole, e un progetto reale, realistico, cosa che adesso non abbiamo ovviamente l'opportunità di valutare. Questo per le persone comuni come noi invece potrebbe essere un momento molto importante. E l'altra cosa è nella definizione del bando di concorso, cosa che appunto non era stato fatto nella proposta precedente, di... Come? Adesso ho finito, grazie. Di eventualmente far inserire la richiesta di un elaborato specifico di studio di inserimento dell'intervento all'interno del contesto urbano, proprio con una proposta di individuazione degli interventi di riqualificazione che interesseranno il quartiere, anche con una piccola quantificazione economica. Questo potrebbe essere anche un lavoro che svolge l'ufficio preliminarmente in un documento di indirizzo alla progettazione, non lo so, è una proposta che però ci sembra utile sottolineare. Concludo, perché così il Signore può fare il suo intervento. Grazie.
Grazie.